Modem.
Over 65 è un gruppo decisamente eterogeneo, sia da un punto di vista fisico che cognitivo, ma certamente il gruppo che sta pagando il tributo più alto in termini di vittime e anche di privazione della libertà. Dentro questo gruppo poi le case anziane.
Bisogna cercare di fare quello che vi è stato detto. Quindi gli over 65, lo dico in maniera un po' brutale, vadano un attimo in letargo e ci occuperemo noi, ci occuperemo con i volontari di portargli i beni necessari.
Spalle al muro, quando gli anni son fucili contro.
Insomma, mi sono sentita un po' fuori dalla società, devo dirlo. È stato un po' un colpo, non è stato troppo simpatico.
Sì, questo per far capire a Conte, quando ha detto che gli anziani di 70 anni devono stare ancora chiusi, io Conte me lo porto nello zaino, dove vuole, tutte le Dolomiti. Quindi ci sono anziani e anziani, caro Conte. Se no, venga a correre con me in salita, io ho 70 anni fra qualche mese.
Scendi piano dai ricordi in giù.
E noi l'abbiamo sentito più volte dalle persone che sentiamo regolarmente per servizi, di persone che proprio sentivano questo senso di colpa proprio per la situazione, perché alla fine tutta la società si era fermata a causa loro per proteggere loro.
Vecchio, diranno che sei vecchio, con tutta quella forza che c'è in te.
Tutta quella forza che c'è in te, canta Renato Zero, forza, saggezza, ma anche fragilità dell'anziano in questo tempo segnato dalla pandemia. Nella copertina curata da Nicola Lyond, voci che ci parlano di questa categoria di persone, abbiamo sentito anche quella dello scrittore Mauro Corona, pronto a correre tra le sue montagne e che, ironia della storia, si ritrova a dover convivere con un virus che porta il suo stesso nome. Lo sappiamo, la società sta ripartendo. Attendo anche per chi ha più di 65 anni. Proprio ieri in Ticino sono state tolte le misure che ne limitavano l'accesso alle superfici commerciali e anche loro potranno da lunedì prossimo andare al ristorante o al bar. Rimangono comunque gli appelli forti alla prudenza e al rispetto delle norme igieniche, regole che valgono del resto per tutti noi. Ma come hanno vissuto gli anziani questi due mesi di confinamento? Quali le ripercussioni sulla loro salute fisica e sulla loro psiche dovute proprio all'isolamento? E ci chiederemo anche se e come questa pandemia abbia cambiato l'immagine dell'anziano all'interno della nostra società. Buongiorno dalla redazione di Modem, da Paolo Dell'Oca alla regia del programma e da Roberto Porta al microfono. Questo dunque è il tema della nostra puntata, la persona anziano, una categoria che in termini di vite umane ha pagato e sta pagando il prezzo più elevato. Le autorità hanno emanato una serie di raccomandazioni in queste settimane, in Ticino anche dei divieti nei loro confronti. Saluto i nostri ospiti. Dapprima do il benvenuto a Rita Pezzati, lei è psicologa e psicoterapeuta. Buongiorno.
Buongiorno.
Si occupa anche di anziani. Dal suo osservatorio ci può dire come hanno vissuto i suoi pazienti over 65 questo periodo di confinamento, con tante, davvero tante ore al giorno trascorse tra le mura domestiche?
Ma dobbiamo fare un distinguo. Le persone anziane sono un grande arcipelago. Quindi, se parliamo dei grandi anziani, quelli a cui immediatamente l'immaginazione va quando parliamo di anziani, quindi le persone che possono avere delle limitazioni fisiche, possono vivere già una diminuzione di rapporti sociali, e anche qui non in modo generico, sicuramente è stato molto difficile, perché le misure di sicurezza assolutamente indispensabili per salvar loro il più possibile la vita hanno comportato un rischio di isolamento sociale, che è la grande chiave di lettura di questa tematica delle chiusure. Le altre categorie credo invece che si siano trovate, le altre categorie di persone anziane, quelli che sono attorno ai 75-80 anni e che io che sono un'ospedaliera, oltre che insegnare in SUPS e fare ricerca su questi temi, si sono trovati improvvisamente a confrontarsi con un'immagine di loro vecchi. Uso questo termine non in modo dispregiativo evidentemente, ma è quello che mi hanno detto tutta una serie di persone, perché prima erano le persone in pensionamento piene di vita, di progetti, che andavano, facevano, disfavano. Improvvisamente dicono no, criterio sociologico, siete a casa. Di nuovo, giustamente, ci voleva un criterio, non sto criticando assolutamente quello, anzi sono molto grata ai nostri governanti per come ci hanno condotto in questa pandemia. Ma per loro è stato una vera doccia fredda.
Quindi si è aggiunta questa etichetta di vecchio.
Un giovane, un mio conoscente, un mio amico, che il giorno in cui è stata vietata la spesa ci raccontava la sera a casa, per telefono evidentemente, ci raccontava: beh, io sono andato lo stesso alla Coop perché contavo sul mio aspetto giovanile, ma mi hanno chiesto la carta d'identità e da 6 mesi, ho 65 anni, mi hanno mandato a casa. Vuol dire che rientro in una categoria diversa, quindi la riflessione su di sé diventa veramente molto forte.
Buongiorno.
Metto solo lì questi temi.
Sì, ne ripercorreremo in questa puntata. Buongiorno anche a Christian Maggiori, professore a Friburgo presso l'Alta Scuola di Lavoro Sociale, scuola che in queste settimane sta conducendo uno studio, un'inchiesta per dar voce alle persone con più di 65 anni, con l'obiettivo di capire meglio il vissuto, la quotidianità di queste persone dentro il turbinio della pandemia. Professore, benvenuto. Che tipo di risultati sono finora emersi da questa vostra indagine?
Buongiorno, anzitutto buongiorno a tutti e a tutte. Abbiamo avuto la fortuna per il momento di raccogliere informazioni presso circa 4.500 anziani, e se da una parte la nostra indagine mostra bene che la crisi abbia avuto un reale impatto negativo sul morale del benessere degli anziani, constatiamo ad esempio un aumento del sentimento di solitudine, per un quinto delle persone c'è stata una perdita di contatti o la necessità e l'obbligo di essere aiutati per delle attività quotidiane come la spesa, per le quali normalmente non avevano bisogno, o il fatto magari anche di essere confrontati con le reazioni negative da parte dei più giovani. D'altra parte però notiamo che gli anziani sono rimasti attivi e si sono adattati molto bene a questa situazione. Per molti c'è stato appunto un aumento dei contatti, hanno scoperto anche nuovi mezzi o maniere per comunicare, hanno riallacciato i contatti persi nel tempo o anche hanno aiutato altre persone sempre nel contesto del coronavirus. Quindi c'è stato un impatto sicuramente negativo, ma sono rimasti attivi e si sono adattati molto bene.
Buongiorno anche a Giampaolo Cereghetti, benvenuto.
Buongiorno a lei.
Lei è presidente dell'Associazione Ticinese della Terza Età, sezione Ticino. Avete dovuto chiudere una serie di attività rivolte proprio agli anziani per favorire la loro vita sociale. Dai vostri contatti però cosa vi dicono in queste settimane, se è possibile riassumere, i vostri membri?
Beh, direi che diceva la dottoressa Pezzati corrisponde esattamente a ciò che noi abbiamo potuto osservare. La gran parte degli anziani che fanno riferimento all'ATE sono anziani in genere autonomi, che godono abbastanza di buona salute, hanno mostrato una notevole capacità di resilienza rispetto a questa situazione e si sono reinventati dei modi di mantenere comunque dei contatti. L'abbiamo visto appena abbiamo riaperto dei corsi online dell'Università della Terza Età. Altro discorso invece per la parte più fragile, quella anche dei più anziani con difficoltà più o meno gravi dal punto di vista fisico, che deve vivere in solitudine. Per questi abbiamo avvertito primi segnali di grossa sofferenza, nelle quali sono anche poi state predisposti degli interventi, non lo abbiamo fatto solo noi del latte, ma soprattutto attraverso gli operatori professionali che operano nei nostri centri diurni socio-assistenziali. Quindi non si può parlare di una situazione univoca per gli anziani, questo è assolutamente vero, bisogna distinguere tra una situazione di fragilità conclamata che pone un problema acuto e gli altri anziani che hanno mostrato nel complesso una capacità, nonostante una situazione difficile, nonostante le condizioni di una società che ha esercitato delle pressioni e in qualche modo ha un po' stigmatizzato la terza età, hanno trovato soluzioni di resistenza.
Segnali di sofferenza, dice lei, parleremo anche di questi segnali, questa stigmatizzazione. Ieri pomeriggio abbiamo anche raccolto il parere di un medico, il dottor Pio Fontana, geriatra presso la clinica Moncucco di Lugano. Per prima cosa gli ho chiesto un bilancio sanitario in ottica anziani di queste settimane. Sentiamo una prima parte di questa intervista.
Questi mesi sono stati particolarmente duri per gli anziani. Io l'ho visto e lo vedo sui pazienti che seguo. Evidentemente l'isolamento sociale a cui si sono dovuti sottoporre per proteggersi dal rischio di infettarsi con il Covid li ha costretti a ridurre la mobilità, per loro così importante, perché in realtà l'unico esercizio fisico seguito dalla maggioranza degli anziani è proprio il camminare, uscire, fare il giro, fare la spesa, e quindi molti di loro si sono indeboliti al punto che quando hanno cominciato a poter uscire di nuovo un pochettino di più in realtà sono traballanti sulle gambe e hanno un rischio di caduta maggiore.
Dottor Fontana, avete dunque rilevato un aumento dei casi di anziani più deboli, un incremento degli incidenti, delle cadute?
Non ho dei dati statistici sicuri da proporre oggi. I medici di famiglia che mi chiamano e mi chiedono di vedere i loro pazienti, molti mi hanno parlato di persone debilitate, indebolite dal fatto di non aver potuto praticare un minimo di attività fisica, cioè persone disidratate o persone indebolite. Ne abbiamo ospedalizzate in questo periodo nel mio reparto, che non è un reparto Covid, sono arrivate per le cadute, sono arrivate perché indebolite, quindi a rischio di cadere, di farsi male, e senz'altro gli anziani un prezzo l'hanno pagato, poi sono stati ripagati perché non si sono ammalati del virus, però comunque la loro salute ne ha patito.
Fin qui nella nostra puntata la voce degli esperti, medici, psicologi, di chi professionalmente ha a che fare con gli anziani. Adesso con Paolo Dell'Oca andiamo a sentire direttamente loro, gli over 65, i nonni, diciamo così, per capire come stanno vivendo dentro questa pandemia. Ascoltiamo dunque il servizio.
Io mi ritengo agli arresti domiciliari, nel senso che ho perso completamente la libertà di potermi muovere, di poter uscire, di andare al bar a bere un caffè con le mie amiche, di prendere la macchina e fare un giro. Insomma, la trovo una situazione molto strana e allora mi sono buttata un po' sulla lettura.
A parte l'inizio, che è stato piuttosto scioccante, credo per tutti, e in particolare anche per me, veramente, i primi giorni è stato, quando hanno chiuso le frontiere, eccetera, una roba scioccante. Però, a parte quello, ci si abitua. Io ho seguito personalmente quello che diceva il nostro governo e mi sono fidato ciecamente e penso che funzioni anche.
Fino al giorno prima del virus mi sentivo relativamente giovanile, facevo i viaggi con mio marito, andavamo a concerto, al cinema, e nel giro di due sere improvvisamente sono diventata una vecchia da confinare. Capisco le ragioni, ma diciamo che non è stata proprio una cosa bellissima da provare per delle persone che fino al giorno prima sono dinamiche, vanno in bicicletta, curano i nipoti, fanno le cose, di colpo dover chiedere ai figli di andare a fare la spesa e di non poter fare neanche le piccole cose ovvie, cioè è veramente destabilizzante. Anche se capisco le ragioni e infatti mi sono adattata e l'ho fatto.
Anche per telefono ci si parla, ma non è come prima. Anche quando si passeggia, non so, la gente che incontri ti schiva. Prima ci si fermava, sai come stai, come non stai. Adesso ognuno tira per la sua strada, stare distanti, si va anche a fare la spesa. Però siamo sempre 3 o 4 passi indietro dalla persona che abbiamo davanti oppure dalla persona che abbiamo dietro. È tutto un altro sistema di vita, trovo, ecco.
Più che altro ho dovuto un po' riorganizzarmi anche la giornata, sebbene che sono impegnato seguendo un po' mio fratello che ha qualche problemino di salute, e già tutti i giorni passavo a trovare lui, vedere per le pastiglie, fargli un po' d'aiuto domiciliare casalingo, e adesso ho dovuto anche lui prolungargli un po', organizzargli la giornata, perché prima lo portavo a casa presto, adesso lo teniamo qui da noi, andiamo in giardino, facciamo passeggiate e ci si organizza.
Contatto con i nipoti, sì, perché noi ne abbiamo quattro e vederli di colpo come qualcuno che ti può causare del male è veramente pesantissimo, è una cosa bruttissima. Infatti se tornassi indietro, forse chiedendo il permesso, avrei voluto fare una grande quarantena tutti nella stessa casa.
Io sono fortunata perché sono fuori dal letto, non sono malata, questo bisogna riconoscerlo. Però ecco, c'è sempre questo senso un po' di stranezza, di tristezza, di una cosa che non è più come prima e che non si sa come andrà il futuro, come sarà. Mi mette un po' i dubbi questa fretta di aprire i ristoranti e i bar. Non lo so se andrò subito a bere il caffè con le mie amiche. E anche loro non verranno sicuramente subito, eh. Probabilmente vogliamo vedere come va un po' tutta la faccenda.
Io però adesso voglio prendere un po' più di coraggio con i miei nipoti, anche con la mascherina, ma non dico di fare gli scriteriati, non vorrei morire come quelli che muoiono quando c'è già stato l'armistizio, no? Però almeno mangiare qualcosa a distanza in un giardino, di sentirli ridere, perché sennò davvero diventa insopportabile.
Queste erano le voci di Gianna Bernasconi, di Patrizia Antonini e di Brunello Ballabio. Rita Pezzati, lo ricordo, lei è psicologa, ha diversi gli spunti di riflessione che ci forniscono queste tre testimonianze. Lei cosa si sente di sottolineare da quello che ha sentito?
Ma come dice il collega della Sizi di Friburgo, sicuramente ci sono state molte risorse. Voglio giusto mettere in luce una cosa. La letteratura già prodotto montagne di carte, io ho letto solo una decina di articoli e di questi vi dico quello che è al centro è la disconnessione sociale che porta un aumento di isolamento percepito che a sua volta porta a solitudine, possibilità di sintomi depressivi o ansiogeni, ma questa solitudine percepita è qualche cosa che evidentemente riguarda l'individuo, oltre ai fattori che sono stati detti prima, quindi limitazioni funzionali, risorse economiche e sociali minori, morte magari del coniuge recentemente o di qualche parente che evidentemente sollecita ulteriormente una parola che non è ancora emersa, la gente ha paura, eh? La paura è un trattore molto importante della ricerca di vicinanza, poi come si diceva l'inattività, l'esposizione anche ripetuta a notizie legate alla pandemia, quindi questo più sto in casa, più ascolto notizie, più la paura potrebbe
aumenta,
salire,
sì.
anche se abbiamo sentito queste testimonianze che le risposte fortunatamente sono soggettive. Un fattore che è raro e viene trattato poco, ci sono anche delle reminiscenze di eventi traumatici precedenti, cioè qualcuno che ha avuto a che fare, che ne so, con la SARS, piuttosto che con, non necessariamente se stesso, ma un parente, un amico, e noi sappiamo che tutta l'area della traumatologia, senza andare nel dettaglio, non riguarda solo la propria morte, ma anche la morte o il rischio di morte di persone a noi care. Quindi questo, sì. Questo isolamento sociale porta a, come abbiamo sentito, da una parte qualcuno a rompere l'isolamento ad andare, qualcun altro a ritirarsi ulteriormente. Che cosa è stato fatto però? Sicuramente, di nuovo come diceva il collega di Friburgo, tutte le varie chat nelle varie forme, vive, non vive, le telefonate, sono nate esperienze in Francia meravigliose di qualcuno che leggeva delle fiabe ai bambini e poi si è accorto che potevano altre fiabe più locali, eccetera, e le leggeva a persone a domicilio. Quindi persone che si ritrovavano su delle reti telefoniche o su delle reti con immagini, a condividere dei momenti. Quindi la creatività è stata davvero molto sottolineata, ma quello che mi premerebbe dire è che anche le persone, non necessariamente in là con gli anni, ma quelle che frequentano certi centri diurni, per esempio perché sono soli, perché cominciano ad avere delle difficoltà, quindi avere un pranzo pronto può essere importante, o semplicemente perché l'unico modo per poter continuare ad avere dei contatti, tutto questo, nonostante, come diceva
è stato chiuso,
Sereghetti, è stato supplito, perché veramente trovo che in tutto il mondo e anche in Ticino, quindi, sono state date delle risposte molto creative, molto interessanti, ma come diceva l'ultima signora, questo è qualcosa che lascerà una traccia. Nonostante tutto, camminare, rimanere distanziati, aver paura di contaminare o essere contaminati, questi sono due grandi temi, o morire quando c'è la fine della battaglia, sono veramente dei temi che ci mostrano quanto il funzionamento nostro dopo una certa età, alla quale purtroppo la gente si preparava comunque meno, proprio perché è in gamba, è in grado di affrontare qualsiasi cosa, adesso invece sta emergendo e forse sarà utile. Io ho dato qualche suggerimento a delle persone che si occupano di prevenzione, vediamo se lo raccoglieranno, di lavorare proprio per favorire questa integrazione di un'immagine di sé nella quale c'è anche una parte di fragilità.
Cristian Maggiori, lo ricordo, lei è professore a Friburgo nell'ambito del lavoro sociale. Abbiamo sentito nelle testimonianze raccolte tra gli anziani anche questa frase: la gente ti scrive, ti schiva per strada, capita un po' a tutti, ma l'anziano può vivere questa situazione magari in modo più sentito, sentirsi ancor più marginalizzato dalla società, secondo lei?
Purtroppo sì. Un tema che secondo me bisogna mettere anche in avanti è quello dell'ageismo, quindi della discriminazione legata all'età. Perché se da una parte, indicando giustamente anche che le persone 65 anni a un certo punto sono state indicate come il gruppo a rischio, è stato veicolato anche senza volerlo il messaggio che il nuovo coronavirus è un problema che toccava unicamente gli anziani, quando in realtà è un problema che ci tocca tutti, quindi l'insieme della popolazione. L'Ufficio Federale della Statistica l'altro giorno ha indicato che il 50% dei contagiati in Svizzera aveva meno di 50 anni. I più giovani, quindi quelli sotto i 65, hanno magari così avuto solamente l'idea che ci si stava sacrificando e limitando unicamente per gli anziani. E tutto questo chiaramente può creare del risentimento e delle volte anche dell'astio. Nel nostro studio abbiamo avuto più testimonianze di anziani che dicevano che durante la loro spesa o il fatto che si stavano facendo una passeggiata, perché bisogna dire che nel Canton Vaud, dove abito, c'è stata una raccomandazione ma non un obbligo di restare a casa, e questi anziani appunto sono stati solamente interpellati da sconosciuti nella strada che li hanno aggrediti verbalmente con l'idea di: ma voi state uscendo tranquillamente quando noi ci stiamo sacrificando per voi per salvarvi la vita.
Ecco. Sono episodi per nulla edificanti, ma che possono far sentire in colpa la persona anziana per quanto sta capitando. Insomma, il guaio non viene dal virus, ma viene da loro.
Sì, ho personalmente, anche ascoltando un po' i vari media, leggendo anche quello che passa nei social media, ho il sentimento che ci sia quasi una deriva. Si è partiti giustamente dal fatto che i 65 anni e più sono un gruppo a rischio che bisogna proteggerlo, ci si deve sacrificare per loro, per terminare quasi è colpa loro della situazione attuale. Quindi diverse persone hanno rapportato questa paura di essere considerati i colpevoli di quanto sta accadendo.
Gianpaolo Cereghetti, cosa risponde invece sull'altro fronte a chi dice: in fondo tutti noi stiamo facendo dei sacrifici, c'è chi ha perso il lavoro, chi rischia il fallimento, anche l'anziano faccia la sua parte?
Beh, intanto io ho perso una parte delle risposte perché era caduta la linea, qui non so cosa sia stato detto prima, ma in realtà, diciamo, la mia sensazione è la seguente. che le interviste fatte prima ad alcune persone, evidentemente over 65, mi rassicurano rispetto ad un atteggiamento che mi sembra fondamentale in questo momento, cioè sia quello della prudenza. La sicurezza dell'artista Corona mi fa un po' paura, insomma, sarà anche fisicamente un uomo poderoso, ma questo non dovrebbe indulgere troppi ad atteggiamenti di imprudenza, perché è un dato di fatto, questo direi che la statistica lo dimostra, che il coronavirus riguarda tutta la società, può colpire, anche se in misura molto minore, perfino i bambini, certamente tutti gli adulti, ma produce effetti piuttosto devastanti, fino ad essere letali, soltanto a partire da una certa età. Quindi è comunque importante che quelli che indichiamo solitamente come gli anziani, in particolare quelli che hanno più di 65 anni, non con l'allentamento delle misure, tanto più che avvengono in questa forma, dal mio punto di vista, piuttosto affrettate, difficile poi
la prudenza è d'obbligo comunque.
Che siano molto, ma molto prudenti, perché questa è una necessità. Ora, l'atteggiamento che abbiamo sentito nelle interviste mi sembra in fondo il più corretto, è quello che sul colpo che tutti abbiamo dovuto subire, giovani o vecchi che siamo, ha cercato in qualche modo di trovare delle risposte per evitare che in qualche modo la disertificazione degli impulsi sociali già in atto nel nostro contesto sociale non subisse il colpo definitivo, perché questa è veramente la grande questione del XXI secolo, di una popolazione che sta invecchiando ad una velocità impressionante. Siamo vicini al 30% ormai nelle società occidentali, in Ticino ancora di più che nel resto della Svizzera, e in Svizzera ancora di più che in altre nazioni europee. E qui c'è un problema anche che riguarda gli anziani, del dover finalmente riconoscersi anziani, che vuol dire anche proprio ricollocarsi nel proprio tempo in uno scenario di relazioni con le altre generazioni, che deve comportare, questa è una parte che ho sentito nell'intervento della dottoressa Pezzati, l'assunzione della propria fragilità come un elemento costitutivo del diventare vecchi. In un contesto in cui ci siamo spesso considerati amortali quasi, oggi è necessario avere un rapporto anche con questa dimensione, anche da parte dei vecchi, e naturalmente a condizione che il resto della società non abbandoni questi come dei paria, non li stigmatizzi, perché sarebbe veramente, in un contesto sociale dove la vecchiaia è così importante numericamente, l'inizio di un'ulteriore disgregazione della nostra società. Io tendo ad essere invece ottimista e a dire che fondamentalmente abbiamo avuto, anche accanto ai segnali di insofferenza, molta solidarietà in questi mesi, e io vorrei ripartire da lì, perché è una solidarietà che è venuta spesso anche proprio dai giovani.
Cristian Maggiori, sente lei il rischio di disgregazione, come ci accenna il signor Cerighetti?
Ma diciamo che purtroppo forse in questo momento c'è un rischio se chiaramente non si chiarifica, non si specifica certe situazioni, perché purtroppo il fatto di parlare dei 65 anni e più come di un unico gruppo, come le diceva bene la dottoressa Pezzati, si rischia di generalizzare, fare d'ogni erba un fascio. In questo modo appunto si sta dipingendo tutti gli anziani come fragili, malati, bisognosi, e ci si dimentica delle mille ed una realtà che in realtà caratterizzano questa fase della vita. Quindi tutto ciò può portare a delle incomprensioni e anche a delle tensioni tra le diverse generazioni.
Rita Pezzati, l'economia riparte, vedremo se questo rischio di incomprensioni si accentuerà oppure no. Le scuole, seppur parzialmente, riaprono anche loro. L'anziano, in particolare qui voglio mettere l'accento su chi vive ancora a casa propria, cosa può e cosa deve fare adesso, come dovrebbe organizzare le proprie giornate per il suo benessere anche psicologico?
Allora, come dovrebbe, francamente, mi viene solo una risposta: evitare l'isolamento sociale. Che cos'è l'isolamento sociale? È la mancanza di contatto o una separazione fisica da familiari, amici o da reti sociali, dovuta a restrizioni ambientali piuttosto che alla capacità dell'individuo. Quindi affidarsi, come si è affidato, anche a delle proposte che emergeranno ancora più ricche, perché sono sicura, come dice il signor Cerighetti, che la creatività ma il suo impianto sarà ancora più grande e sarebbe bello veramente far incontrare finalmente, diversamente come è successo in alcuni stati, dove alcuni studenti prendevano a carico proprio una persona con delle telefonate addirittura giornaliere durante
sì,
le lezioni.
Signora Pezzati, mi scusa, ma la sentiamo davvero male, vediamo se possiamo recuperare la telefonata. Intanto le propongo e propongo ai nostri ascoltatori anche il parere del medico sul futuro, sulla seconda fase che inizia anche per la persona anziana di questa pandemia. Pio Fontana, geriatra presso la clinica Moncuco di Lugano, a cui ho chiesto ieri cosa deve fare l'anziano per prestare attenzione alla sua salute. Deve uscire adesso più regolarmente?
Sì, da un lato io penso che l'anziano debba riprendere ad uscire, perché deve riprendere a vivere, però è anche illusorio pensare che si possa tornare alla situazione precedente di piena sicurezza e piena libertà. Il virus circola ancora all'interno della popolazione, la sua circolazione aumenterà molto probabilmente nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, visto che riprendono tutte le attività economiche, quindi il numero delle persone in circolazione aumenterà in maniera esponenziale. Dunque l'anziano, a mio modo di vedere, dovrà imparare a convivere con questo rischio, in particolare a rispettare delle norme di igiene che prima non erano necessarie. Bisogna tornare a vivere, ma non sarà più come prima, dovremo imparare a vivere con delle norme minime di precauzione e di sicurezza.
Uscire con prudenza vuol dire avere sempre la mascherina sul volto, dottor Fontana?
No, non è necessario che sia sul volto, ma è necessario che sia a portata di mano, perché se l'anziano si limita a passeggiare, a camminare e mantiene la distanza dalle altre persone, non è necessario, neanche utile, che si copra il volto, ma è invece indispensabile coprirsi prontamente il naso e la bocca quando la distanza non fosse più rispettata per una ragione o per l'altra. Io vedo molto importante usare la mascherina sull'autobus, sul treno, se si va a fare la spesa nei supermercati, e sempre in quelle situazioni è fondamentale, secondo me, disinfettarsi le mani, perché o si portano i guanti oppure ci si disinfetta le mani. Questo credo sarebbe importante dirlo agli anziani, ma in generale a tutta la popolazione, non sono solo gli anziani.
Giampaolo Cereghetti, abbiamo sentito questi appelli alla prudenza. Nell'anziano c'è però ogni tanto anche questo ragionamento, ne ho viste tante nella mia vita, ce la farò anche adesso, c'è il rischio magari di una certa imprudenza, ce l'ho fatta tante volte, insomma, può pensare una persona anziana, quindi ce la posso fare anche nei confronti di questa pandemia.
Sì, ho la sensazione, perché anch'io vivo naturalmente, come qualcuno ha detto, agli arresti domiciliari ormai da più di 2 mesi, quindi quello che dico lo osservo attraverso i social più che per esperienza diretta, ma ho la sensazione che il mondo, diciamo, degli anziani sia un po' diviso a metà. Da un lato ci sono i terrorizzati, quelli che hanno subito uno shock veramente molto pesante per la paura di morire, e dall'altra ci sono quelli che, fondandosi anche sull'esperienza pregressa, su tante difficoltà superate nella vita, lanciano una specie di guanto di sfida. Il compito del resto della società dovrebbe forse essere quello di aiutare soprattutto questa parte della popolazione anziana a capire che questa sicurezza non deve cadere nell'imprudenza, e a far capire che questo non nasce da una richiesta di separatezza tra le componenti sociali, ma piuttosto da un desiderio di attenzione. Vogliamo usare una parola grossa, una scelta d'amore, quella del dire: riguardati, sii prudente, riguarda te, riguarda i tuoi cari, riguarda l'insieme della società. E il discorso dovrebbe essere, insomma, una presa a carico collettiva. Tutti dobbiamo avere consapevolezza, l'ho detto prima, che nulla sarà più per molto tempo esattamente la stessa cosa di prima del coronavirus. E l'impatto di questo riguarderà un po' tutti, anche noi anziani, e ognuno dovrà metterci la propria parte per cercare di venirne fuori il meglio possibile, senza stigma per nessuno.
Siamo quasi in chiusura, un'ultima domanda a Christian Maggiori. L'ultima grande immane crisi che le nostre società hanno vissuto prima di questa pandemia è stata quella della Seconda Guerra Mondiale. La Svizzera ne è stata risparmiata, lo sappiamo, però immediatamente dopo, nel 1948, è stata creata la VS in favore proprio della terza età. Il passato ci insegna dunque questo, che anche dentro una crisi c'è spazio, c'è possibilità di prestare attenzione anche a chi è ormai uscito dalla vita produttiva.
Ma sicuramente deve essere l'occasione di ripensare diversi funzionamenti sociali. La nostra società attualmente funziona per diversi aspetti su una speranza di vita di 65-70 anni, quando oggi invece siamo arrivati a 80, a 85 anni e più. Quindi sarà anche appunto l'occasione di se poche, come dico in francese, su determinate questioni,
sì.
Concentrarsi, grazie mille, e appunto rendersi conto soprattutto delle diverse realtà che caratterizzano questa fase della vita, e quindi riconoscere i diversi bisogni e le diverse possibilità di ognuno. Penso che questo sarà un aspetto fondamentale nei mesi e negli anni che ci aspettano.
Vedremo cosa succederà nei prossimi mesi. Ricordo appunto che Alain Berset ci invita a considerare questa pandemia una sorta di maratona, quindi uno sforzo di lunga durata con cui convivere nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Io ringrazio i nostri ospiti per l'apporto a questa puntata, ringrazio anche Mario Cracca, la regia tecnica del programma. Da Roberto Porta l'augurio di buon proseguimento di ascolto.